Private equity, private debt, private market. Ne avete mai sentito parlare? Magari ne avete sentito parlare da poco e non avete ancora capito bene di che cosa si tratta. Oppure siete già investitori in questa nuova asset class e non siete del tutto convinti dell'investimento che avete fatto? Quali sono le opportunità di guadagno? Ma quali sono anche i rischi? Ma cosa significa esattamente private? Significa privato, cioè non quotate in borsa. Parliamo di investire in aziende o in prestiti ad aziende che non potete comprare e vendere ogni giorno con un click, come fareste con un'azione di Apple o un BTP. In questo video analizzeremo il mondo dei mercati privati per capire insieme quali rendimenti ci si può aspettare in futuro, ma soprattutto quali rischi si nascondono dietro questo tipo di investimento. Nei prossimi anni sentirete parlare sempre più spesso di private market e private equity e oggi vi spiegheremo il perché. Lo faremo come sempre nel nostro stile, con dati e numeri concreti per mostrarvi perché siamo scettici, anzi molto scettici e comunque critici, sul futuro di quella che molti considerano la nuova frontiera dell'investimento. Va bene, il nostro punto di vista su questo tema l'abbiamo già espresso, ma vi consiglio di restare fino alla fine del video, perché sono certo che troverete informazioni utili sia come risparmiatori sia come investitori. Sarà un video ricco di contenuti e cercherà di fare chiarezza su un mondo ancora poco conosciuto, ma che potrebbe avere effetti indiretti anche su molti altri mercati. Ma prima di partire, non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube. Iniziamo subito. Il primo grafico che voglio mostrarvi è semplice, ma estremamente indicativo del sentiment attuale del mercato nei confronti dei mercati privati, e in particolare del private equity. Per capire l'umore del settore, non guardiamo ai fondi stessi, che sono privati, ovvero non quotati e difficili anche da tracciare, ma alle fabbriche che creano e gestiscono questi investimenti. Abbiamo messo a confronto l'andamento dal 2010 di un ETF azionario globale con quello di un ETF di iShares che include solo aziende quotate attive nel settore del private equity. Tra queste troviamo nomi molto noti come Brookfield, Blackstone, KKR e Apollo. E l'importante però è fare una precisazione. Il grafico dell'ETF su private equity non rappresenta i rendimenti effettivi di questa asset class, perché quali dipendono dai risultati dei singoli fondi che le società come questi gestiscono per proprio conto o per altre società. Questo confronto serve invece a capire come si muovono in borsa le società che operano nel settore e quindi a cogliere lo stato di salute generale del comparto sul lato dei fornitori. Come potete vedere, negli ultimi anni l'ETF sulle società di private equity ha sovraperformato l'indice azionario globale, anche se con una volatilità molto più elevata. Nei periodi di mercato positivo, il private equity tende a fare meglio dell'azionario globale, mentre in altri anni più difficili, come il 2022, le perdite sono state decisamente più pesanti. Fate attenzione bene fino al 2025. Dal 2025 il vento è cambiato e sta soffiando decisamente contro le principali società di private equity. Il mercato, come potete vedere, soprattutto nella seconda parte dell'anno, è stato positivo, ma il settore del private equity ha avuto un andamento opposto. È una rottura netta rispetto alla tendenza degli ultimi anni e alla tradizionale correlazione tra il mercato azionario in generale e le grandi società globali di private equity. Questo significa che il private equity è arrivato al capolinea? Assolutamente no. Ma è un segnale interessante, un elemento che volevamo mostrarvi e che per ora vi invitiamo semplicemente a tenere a mente. Ci torneremo più avanti nel video. Il mercato sembra fiutare qualcosa che non va e tra poco vedremo esattamente di che cosa si tratta. Ma adesso voglio dare una risposta a una domanda che ci ronza nella testa da un po' di tempo. Perché l'investimento nei mercati privati come il private equity si sta diffondendo così rapidamente? E soprattutto, perché ormai non ci sono quasi più barriere d'ingresso per accedervi? Fino a pochi anni fa era un mondo riservato agli investitori più abbienti, con soglie minime d'ingresso che andavano da 500.000 a 1 milione di euro. Oggi invece su alcune piattaforme è possibile investire in private equity anche solo con 1 euro. Una differenza enorme. La spiegazione è semplice: le commissioni. Non si tratta solo della differenza di costo tra un ETF e un fondo attivo, ma di un vero e proprio cambiamento epocale che sta avvenendo in modo più o meno silenzioso. Il mondo del risparmio gestito in Italia, ma anche a livello globale, sta vivendo una trasformazione profonda. La crescente trasparenza sui costi, l'uso sempre più diffuso di strumenti efficienti come gli ETF, la maggiore consapevolezza dei risparmiatori nella gestione del proprio patrimonio e il passaggio generazionale della ricchezza verso persone più giovani, stanno provocando un deflusso dei prodotti di investimento tradizionali, fondi, polizze e gestioni patrimoniali che da sempre generano commissioni elevate distribuite tra gestori, banche e reti di consulenza, stanno registrando negli ultimi anni dei flussi sempre più consistenti. Solo per dare un'idea, nel 2023 il mercato europeo degli ETF ha registrato afflussi per circa 160 miliardi di euro, mentre fondi attivi hanno visto deflussi per circa 208 miliardi. Negli Stati Uniti il sorpasso è già avvenuto. Le masse gestite dagli ETF hanno superato quelle dei fondi attivi tradizionali. In Italia questo trend è stato amplificato dal ritorno in auge dei BTP, che negli ultimi anni, e in particolare nel 2023, hanno causato un deflusso significativo dalle polizze assicurative. Ecco, negli ultimi tempi, per cercare di compensare la riduzione delle commissioni sui prodotti di risparmio gestito, si è iniziato a parlare sempre più spesso di investimenti in private equity e private debt. Si tratta di una novità che può facilmente attirare l'interesse degli investitori, anche perché, come vedremo tra poco, i numeri sono effettivamente interessanti. Ma come spesso accade, c'è anche un lato meno trasparente, con rischi nascosti che è importante conoscere. Ma quando parliamo di private equity e mercati privati, quali sono davvero i numeri da analizzare? Un primo dato interessante riguarda la situazione in Italia. Nel 2024 i capitali investiti nei mercati privati tra private equity e private debt ammontavano a circa 10,8 miliardi di euro, pari allo 0,9% del portafoglio complessivo degli investitori italiani. Per confronto, nel 2018 gli investimenti in mercati privati erano intorno a 2 miliardi e rappresentavano solo lo 0,4% dei portafogli. Quindi sì, il segmento è in crescita, ma rimane ancora marginale all'interno delle strategie di investimento degli italiani. Nel resto del mondo, invece, la proporzione sono ben diverse. Nel private banking circa il 5% dei portafogli è allocato in strumenti come private equity e private debt, percentuale che può salire fino al 10% tra gli investitori con patrimoni superiori ai 30 milioni di euro. Stiamo parlando di un mercato, quello del private equity, in particolare davvero enorme. Pensate che a livello globale, se prendiamo in considerazione le aziende con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, solo il 12% è costituito da società quotate, cioè quelle che possiamo acquistare e vendere ogni giorno sui mercati azionari. Il restante 88% è composto da società non quotate, controllate da fondi di private equity oppure da singoli investitori e imprenditori. Ci sono quindi tre forze che si stanno intrecciando e che insieme stanno creando un mix perfetto. Da una parte c'è il mercato privato, enorme, sia per le opportunità di investimento sia per i capitali coinvolti. Dall'altra c'è l'investitore italiano, che nella maggior parte dei casi non possiede quote di mercati privati, o se le possiede si tratta di una parte molto ridotta del suo portafoglio. E infine c'è la progressiva riduzione dei margini sui prodotti del risparmio gestito tradizionale. E allora, perché non spingere in modo massiccio nuovi fondi di private equity e private debt verso il pubblico degli investitori italiani? C'è poi un altro aspetto fondamentale da considerare: liquidità di questi strumenti. Illiquidità significa che i vostri soldi restano bloccati. Non potete venderli quando volete né quando ne avete bisogno, ma solo quando lo decide il gestore, spesso dopo 7, 10 o addirittura 12 anni. I vincoli temporali per il disinvestimento fanno sì che l'investimento resti bloccato per diversi anni, mentre chi colloca il prodotto può contare con un flusso di commissioni continuo e stabile, spesso anche piuttosto elevato, una sorta di gabbia dorata. Ma quali possono essere a questo punto i vantaggi di investire nei mercati privati? Il primo, ovviamente, è quello che ogni investitore cerca: il rendimento. In termini di rendimento, tra il 2009 e il 2024, i fondi di private equity si propaganda che hanno registrato in media tra il 3,5 e il 6% in più all'anno rispetto all'azionario mondiale. Anche il private credit ha ottenuto performance superiori, con un rendimento annuo maggiore di circa il 2,5-4% rispetto al mercato globale delle obbligazioni a yield. Ma c'è un ma grosso come una casa. Primo, queste sono performance passate, spesso autodichiarate e non affatto detto che si ripetano. Anzi, spesso i grafici che vi mostrano sono depurati, cioè non tengono conto di tutti i costi che vengono poi applicati al piccolo risparmiatore, il cosiddetto retail. E secondo, spesso vi mostrano i fondi migliori del passato, ma non la media. Investire oggi in un fondo non vi dà alcuna garanzia di replicare quei successi. Detto questo, è importante ricordare che soprattutto negli ultimi anni esistono ancora molti fondi chiusi di private equity e private debt, che non hanno ancora distribuito risultati agli investitori e in diversi casi non hanno centrato gli obiettivi di rendimento o di uscita previsti. Per questo motivo, come sempre, è fondamentale guardare ai risultati passati, ma nel mondo dei mercati privati lo è ancora di più analizzare il singolo fondo, capire dove ha investito, quali operazioni sono ancora attive e quali exit o IPO ha già realizzato. Se il futuro dei fondi e delle società quotate è per definizione incerto, quello dei mercati privati lo è ancora di più. A questo punto la domanda è naturale. Vale davvero la pena investire in private equity o private debt per cercare un potenziale rendimento più alto? Sapendo però di dover tenere il capitale immobilizzato per diversi anni senza poterlo riscattare? Qualcuno potrebbe obiettare che i nuovi fondi sui mercati privati, cosiddetti ELTIF 2.0, offrono la possibilità di rimborsare trimestralmente una parte del capitale investito. Ma questa possibilità è soggetta a regole molto rigide e non fatevi ingannare dalla parola rimborso. Infatti, se tutti dovessero decidere contemporaneamente di uscire, il fondo non sarebbe in grado di liquidare. Per questo motivo, solo dopo 2 anni è possibile richiedere, su base trimestrale, un rimborso, ma entro un limite massimo del 5% del valore complessivo del fondo. In pratica, immaginate una stanza con 100 persone e una porta strettissima da cui possono uscire solo 5 persone ogni 3 mesi. Se tutti vogliono uscire insieme, magari perché c'è il panico sui mercati, la stragrande maggioranza resta bloccata dentro. In sostanza, anche con i nuovi ELTIF 2.0, uscire dall'investimento rimane molto difficile. Detto questo, significa che i fondi o gli strumenti di private equity e private debt sono sempre da evitare? Dal nostro punto di vista, no. Possono essere presi in considerazione, ma solo da persone o famiglie con patrimoni davvero importanti. Parliamo almeno di 10 milioni di euro, che possono permettersi di immobilizzare una parte del capitale per diversi anni, con l'obiettivo di ottenere nel tempo rendimenti potenzialmente più alti rispetto ai mercati quotati. Bisogna però distinguere. Un investitore che può accedere a operazioni riservate con un ticket d'ingresso da 1 milione di euro in su non investirà certo nello stesso fondo di chi va a destinare 5 o 10 mila euro in un fondo retail di private equity. Quindi stiamo davvero dicendo che il mondo dei mercati privati resta accessibile solo agli investitori istituzionali o ai grandi patrimoni? Dal nostro punto di vista, sì. Questa presunta democratizzazione dei mercati privati, che promette di renderli accessibili a tutti, ci sembra più che altro un modo per raccogliere risparmio e incrementare le commissioni sui prodotti finanziari, piuttosto che offrire ai piccoli investitori un vero strumento innovativo ed efficiente, facendo pagare ai piccoli risparmiatori costi da investitori miliardari, senza però dare loro lo stesso accesso alle informazioni e alle stesse opportunità. Ma al di là di quello che pensiamo noi, cosa dicono giornali e istituzioni finanziarie sul mondo dei mercati privati? Non possiamo non citare il Fondo Monetario Internazionale o la Banca d'Inghilterra, oltre a importanti gestori di lungo corso. L'allarme principale è stato espresso proprio dall'FMI, Fondo Monetario Internazionale, che ha lanciato un avvertimento chiaro. Il mondo del credito privato sta crescendo molto velocemente. Oggi non rappresenta ancora una minaccia diretta per la stabilità globale, ma in caso di crisi potrebbe amplificare i problemi e trasmettere stress al sistema bancario tradizionale. Secondo l'FMI, le banche di Stati Uniti ed Eurozona hanno oltre 400.500 miliardi di dollari di esposizione verso hedge fund e fondi di credito privato. Per molti istituti queste esposizioni superano addirittura il valore del loro capitale di sicurezza primario. Il punto critico è che questa rete di legami è molto profonda e poco trasparente e i regolatori fanno fatica a cogliere davvero le vulnerabilità. La qualità del credito mostra segni di deterioramento. Si diffondono pratiche poco trasparenti come il payment in kind, in cui gli interessi vengono pagati non in contanti, ma con un nuovo debito, che detto in parole semplici significa questo. La società che vi deve degli interessi, invece di pagarvi in euro, vi dice: non ho soldi, quindi ti do un'altra cambiale. Il vostro credito sulla carta aumenta, ma in cassa non entra nulla. È un segnale che indica un mercato che rischia di trasformarsi da sano a distorto, mantenendo in vita aziende che senza questi artifici non sarebbero sostenibili. Anche i contratti di prestito sono sempre più permissivi e tutelano meno chi presta il capitale. L'FMI invita alla prudenza anche sul crescente coinvolgimento degli investitori retail nel private market, come nel caso degli ELTIF di nuova generazione. In una fase di crisi potrebbero verificarsi vendite forzate per soddisfare i riscatti di piccoli risparmiatori, con effetti destabilizzanti. Se non bastasse quello che dice l'FMI, quest'anno il settore è stato scosso da 2 notizie che vale la pena citare. Il caso più emblematico raccontato anche da Plus24 è quello di First Brands, colosso statunitense dei ricambi auto, che ha fatto ricorso alla bancarotta dopo aver accumulato oltre 10 miliardi di dollari di debiti nascosti attraverso schemi complessi e opachi di finanziamento fuori bilancio. Questo crack ha spinto il governatore della Banca d'Inghilterra a ricordare quanto sia pericoloso sottovalutare piccoli incidenti finanziari, proprio come avvenne nel 2008 con i mutui spazzatura, che da un piccolo angolo del mercato hanno incendiato il mondo intero. A questo quadro si è aggiunta la presunta frode definita sbalorditiva, che ha coinvolto il ramo di credito privato di BlackRock e altri istituti. L'imprenditore Brambat avrebbe falsificato per anni i crediti commerciali usati come garanzie per prestiti superiori ai 500 milioni di dollari, utilizzando documentazione e email create ad arte da domini che imitavano quelli di vere società di telecomunicazioni. Questi episodi hanno riacceso l'allarme su un settore che cresce lontano dai riflettori, caratterizzato da scarsa trasparenza, contratti permissivi e una qualità del credito in peggioramento. E se mettiamo insieme tutti questi elementi, allora forse capiamo perché quest'anno l'andamento in borsa delle società quotate legate al mondo dei mercati privati è praticamente in difficoltà, come abbiamo visto all'inizio con il grafico di confronto. Spero che questo video ti sia stato utile per avere qualche informazione in più per valutare se inserire nel proprio patrimonio una quota di investimenti in mercati privati. Se hai domande o vuoi confrontarti con noi sul tuo portafoglio, non esitare a chiedere un check-up gratuito, un primo appuntamento per confrontarti sulla tua situazione finanziaria e capire come poterti aiutare a gestire al meglio il tuo patrimonio, in modo oggettivo e senza conflitti di interesse. E come diciamo sempre, informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto!